Marchionne, ecco il futuro della Fiat. Intervista dell'ad della Fiat su Repubblica, l'America ci dà valore, ora rilanciamo l'Alfa, e tutti gli operai rientreranno, basta cassa integrazione. Di Ezio Mauro. Dottor Marchionne, la settimana scorsa la Fiat si è comprata tutta la Chrysler, ha cambiato dimensione e identità e lei non ha ancora detto una parola. Cosa succede? Quel che dovevo dire l'ho scritto il giorno dopo la firma ai 300.000 dipendenti del gruppo, insieme con John e Cam. Adesso dobbiamo soltanto lavorare perché questo sogno che abbiamo realizzato, e che io inseguivo dal 2009, si metta a camminare, anzi a correre, e produca i suoi effetti. Si ricorda come è incominciato tutto? Sì, avevamo un accordo tecnologico con Chrysler, un'intesa di minima, e mi sono accorto che non serviva a niente perché non produceva risultati di qualche rilievo né per Fiat né per gli americani. È stato allora che l'idea ha cominciato a ronzarmi per la testa. Un'idea, non un progetto. Diceva così, o tutto o niente. O posso entrare nella gestione e prendermi la responsabilità delle due aziende, oppure perdiamo tempo. E poi? Poi è arrivato il piano, la chiami fortuna, istinto, visione, quel che vuole. Resta il fatto che in quel momento di crisi spaventosa abbiamo visto nei rottami dell'industria automobilistica americana la possibilità di far rinascere una grande azienda in forma completamente diversa. E l'America ha creduto nelle nostre idee e ci ha aperto le porte. Vuol dire che soltanto in America sarebbe stata possibile un'operazione di questo tipo? Dico che per tante ragioni storiche e culturali noi europei siamo condizionati dal passato, l'idea di chiuderlo per far nascere una cosa nuova ci spaventa. Da loro no, c'è una disponibilità quasi naturale verso il cambiamento, la voglia di ripartire. Meno vincoli e meno dubbi. Se porti un'idea nuova, in Italia trovi subito 10 obiezioni. In America nello stesso tempo trovi 10 soluzioni a possibili problemi. E poi è arrivato Obama, che ha creduto subito al suo progetto. Aveva l'obiettivo di salvare quelle aziende. La nostra fortuna è stata di poter trattare direttamente con il Tesoro, con la task force del presidente, non con i creditori di Chrysler, come voleva la vecchia logica. Se no, oggi non saremmo qui. L'amministrazione vi ha sempre sostenuti. Abbiamo scoperto che il nostro piano era più prudente del loro. Ma la seconda fortuna è stata che il mercato è ripartito prima del previsto. Gli USA oggi sono tornati a produrre 15 milioni di veicoli. La cura che abbiamo fatto a Chrysler funziona. Noi ci siamo tanto che la Jeep non ha mai venduto tante macchine come nel 2013, cioè 730.000. Questo basta per mettere Chrysler al riparo. Guardi che in America il mercato c'è, ma è difficile, la competizione è durissima. Ma nelle vendite retail lo scorso anno Chrysler è cresciuta negli USA più degli altri due Big Ford e GM. Siamo il quarto produttore americano perché in mezzo si è infilata Toyota. Quindi c'è molta strada ancora da fare, ma siamo in cammino. E meno male che l'istinto aveva visto giusto nel 2009. Perché un'occasione così si presenta una volta sola nella vita, non accadrà mai più. Un piccolo non potrà mai più comprare un grande grazie alla crisi. Abbiamo sfruttato condizioni irripetibili. È vero che normalmente il sistema americano è capace a digerire la bancarotta e a assicurarti le condizioni finanziarie per ripartire, perché il Chapter 11 negli USA ti lava la macchia del fallimento. Ma quando siamo arrivati noi il sistema digestivo delle banche si era bloccato, ed ecco che abbiamo potuto negoziare direttamente con il governo, cosa mai accaduta prima. un negoziatore più facile perché politicamente interessato al risanamento aziendale. Mica tanto facile. Continuavano a dirmi che la Fiat doveva metterci la pelle, cioè i soldi. Ho avuto la faccia tosta all'inizio di dire no. Avevamo studiato bene le ceneri dell'automobile americana, sapevamo che il rischio era altissimo. Se vuoi, rispondevo, metto in gioco la mia pelle, vale a dire reputazione e carriera, ma la Fiat no, nemmeno un euro. Perché hanno accettato? Tenga conto che stiamo parlando della tragedia del 2009. Quando i manager uscivano per strada con gli scatoloni perché le aziende chiudevano, quando la quota di mercato di Chrysler era precipitata al 6%, non so se mi spiego. Certo, ogni tanto mi arrivava un messaggio dal mio partner al tesoro, secondo te questa rotta si sta invertendo? Bene, si è invertita. Abbiamo restituito al governo USA tutti i soldi che aveva messo in Chrysler, 7 miliardi e mezzo di dollari, abbiamo ripagato tutti e dopo l'accordo con Weber non dobbiamo più niente a nessuno. A questo punto ci siamo comprati il resto dell'azienda, Chrysler ha trovato un partner. Direi un padrone, no? Direbbe male. La nostra non è una conquista, è la costruzione di un insieme. Ho scritto una lettera riservata al GEC, il Group Executive Council, cioè gli uomini che gestiscono il gruppo, e ho detto che quello di Fiat Chrysler è per me un sogno di cooperazione industriale a livello mondiale, ma soprattutto un sogno di integrazione culturale tra due mondi. Non vi sentite padroni di Chrysler, dunque? Qualcosa di più, di meglio. Abbiamo creato una cosa nuova. E da oggi il ragazzo americano che lavora in Chrysler quando vede una Ferrari per strada può dire, è nostra. Poi, certo, se quando sono arrivato qui mi avessero detto che saremmo diventati il settimo costruttore del mondo, mi sarei messo a ridere. Capisco anche che in questi anni qualcuno ci abbia preso per pazzi. Per fortuna gli azionisti hanno creduto nel progetto e lo hanno appoggiato. John è venuto subito a Detroit, ha capito il potenziale dell'operazione e l'ha sostenuta fino in fondo. Lei sa che su questo successo americano c'è il sospetto che sia stato costruito a danno dell'Italia, delle sue fabbriche e dei suoi operai. Cosa risponde? Che è vero il contrario. Questa operazione ha riparato Fiat e i suoi lavoratori dalla tempesta della crisi italiana ed europea, che non è affatto finita. Non solo, ha dato la possibilità di sopravvivere all'industria automobilistica italiana in un mercato dimezzato, altrimenti non ce l'avremmo più, e invece potrà ripartire con basi, dimensioni e reti più forti. Lei dopo la firma è ottimista, ma proprio oggi il Financial Times le fa notare che 4,4 milioni di vetture prodotte da Fiat Chrysler sono appena la metà di Toyota, e l'accusa di essere un abile negoziatore, ma non un costruttore, un uomo d'automobili. Come si difende? Se adesso che ho Chrysler valgo mezza Toyota, quale sarebbe il mio valore senza l'America? Quanto alle automobili, al Salone di Detroit 2011 abbiamo presentato 16 nuovi modelli tutti insieme. E aspettiamo il nuovo piano Alfa Romeo, per favore, prima di parlare. Però Mogis non ha aspettato e ha già minacciato il downgrade Fiat per i troppi debiti e la poca liquidità dopo l'acquisto di Chrysler. Chi ha ragione? Capisco il loro ragionamento, ma ricordo che nel 2007 arrivammo a zero debiti prima che scoppiasse quel bordello nei mercati. Bisognerà vedere con il piano di aprile dei nuovi modelli dove si posizionerà il debito. Io non sono preoccupato, proprio no. Ma la strada maestra nelle vostre condizioni non sarebbe un aumento di capitale. Sarebbe una distruzione di valore. Ci sono metodi, modelli diversi e innovativi per finanziare gli investimenti. come il convertendo da 1,5 miliardi di cui si parla. Lasci stare le cifre, ma il convertendo potrebbe essere una misura adatta. In un passato recente con il convertendo i banchieri italiani si sentivano già padroni della Fiat, non ricorda? Ricordo anche perché quando venivano al Lingotto mancava solo che prendessero la misura delle sedie. Invece la verità è che siamo qui pronti a ripartire, ma abbiamo bisogno di soldi per finanziare la ripartenza. Le sembra un discorso troppo esplicito, troppo poco italiano? No, se lei però mi dice dove quoterete la nuova società. Fiat è quotata a Milano. Poi andremo dove ci sono i soldi, mi spiego, dove c'è un accesso più facile ai capitali. Non c'è dubbio che il mercato più fluido è quello americano, quello di New York, ma deciderà il consiglio di amministrazione. Io sono pronto anche ad andare a Hong Kong per finanziare lo sforzo di Fiat Chrysler. Come si chiamerà la nuova società? Avrà un nome nuovo? Quando avverrà la fusione? Spero subito con l'approvazione del consiglio al dividendo Chrysler di 1,9 miliardi. A quel punto il processo è chiuso, si può partire. E dove sarà la sede della nuova società? Lo decideremo anche in base alla scelta di borsa, ma mi lasci dire che è una questione che ha un valore puramente simbolico, emotivo. La sede di Industrial si è spostata in Olanda, ma la produzione che era qui è rimasta qui. Lei dovrebbe capire dove nascono certe preoccupazioni. Quando è arrivato in Fiat si producevano 1 milione di auto in Italia, 2 milioni 10 anni prima, oggi appena 370.000 su un totale di 1,5 milioni di auto vostre. Come si può aver fiducia nel futuro dell'auto italiana in queste condizioni? Se ritorniamo al punto in cui Fiat doveva investire in controtendenza in questi anni di mercato calante, io non ci sto perché se posso scegliere preferisco evitare la bancarotta. Peugeot ha investito e oggi si vede che i soldi sono usciti, ma il mercato non c'è. In più bisogna tener conto che le auto invecchiano e un modello lanciato e non comprato durante la crisi sarà vecchio a crisi finita, quando i consumi possono ripartire. No, la strada è un'altra. Quale, dopo le promesse mancate di Fabbrica Italia? Ecco un'altra differenza tra Italia e America. Là, quando cambiano le carte si cambia gioco, tutti d'accordo, qui avrei dovuto mantenere gli investimenti anche quando il mercato è sparito. No, la nostra strategia è uscire dal mass market, dove i clienti sono pochi, i concorrenti sono tanti, i margini sono bassi e il futuro è complicato. Uscire dal mercato tradizionale Fiat per andare dove? Nella fascia premium, prodotti di alta qualità, con concorrenza ridotta, clienti più attenti, margini più larghi. In fondo abbiamo marchi fantastici e per definizione premium, come l'Alfa Romeo e la Maserati. Perché non reinventarli? E perché non lo avete fatto? E lei, mi scusi, che ne sa? Sa della Maserati a Grugliasco, dove lavora gente in guanti bianchi a scegliere le rifiniture in pelle per andare sui mercati del mondo? Ma non sa che in capannoni fantasma mimetizzati in giro per l'Italia, squadre di uomini nostri stanno preparando i nuovi modelli Alfa Romeo che annunceremo ad aprile e cambieranno l'immagine del marchio riportandolo all'eccellenza assoluta? Allora perché non lo avete fatto prima? Mi servivano due cose, la capacità finanziaria, e oggi finalmente Chrysler come utili e come cassa mi copre le spalle, e un accesso al mercato mondiale. Oggi se mi presento con l'Alfa negli USA ho una rete mia di 2300 concessionari capaci di portare quelle auto dovunque in America, rispettandone il DNA italiano. Dunque mi pare di capire che non venderà l'Alfa Romeo ai tedeschi, è così? Se la possono sognare, E credo che la sognino, infatti. L'Alfa è centrale nella nostra nuova strategia. Ma come la Jeep è venduta in tutto il mondo, ma è americana fino al midollo, così il DNA dell'Alfa deve essere autenticamente tutto italiano, sempre, non potrà mai diventare americano. Basta anche coi motori Fiat nell'Alfa Romeo. Così come sarebbe stato un errore produrre il SUV Maserati a Detroit, e infatti resterà a casa. E cosa sarà degli altri marchi? Fiat andrà nella parte alta del mass market con le famiglie Panda e 500 e uscirà dal segmento basso e intermedio. Lancia diventerà un marchio soltanto per il mercato italiano nella linea I. Come vede, la vera scommessa è utilizzare tutta la rete industriale per produrre il nuovo sviluppo dell'Alfa, rilanciandola come eccellenza italiana. Lei parla di modelli, parliamo di lavoro. Questa strategia come si calerà negli impianti che oggi sono fermi o girano con la cassa integrazione, aumentando l'incertezza italiana nel futuro? Senza una rete di vendita nei mercati che tirano, fa la Maserati ad esempio, non servirebbe a nulla. Adesso Chrysler ci ha completato gran parte del puzzle, soprattutto nell'area cruciale USA Canada-Messico, dove oggi possiamo entrare con gli stivali, mentre ieri dovevamo presentarci con le scarpe da ballerina. Non è che nell'acquisto Chrysler c'è per caso una clausola di protezione dell'occupazione e della produzione americana? Neanche per sogno, sarebbe una cosa tipicamente italiana, che là non è venuta in mente a nessuno. Parliamo allora delle fabbriche italiane. Quando e come ripartiranno? Ecco il quadro. Nel polo Mirafiori-Grugliasco si faranno le Maserati, compreso un nuovo SUV e qualcos'altro che non le dico. A Melfi la 500X e la piccola Jeep, a Pomigliano la Panda e forse una seconda vettura. Rimane Cassino, che strutturalmente e per capacità produttiva è lo stabilimento più adatto al rilancio Alfa Romeo. Mi impegno. Quando il piano sarà a regime, la rete industriale italiana sarà piena, naturalmente mercato permettendo. Sta dicendo che finirà la cassa integrazione eterna per i lavoratori Fiat. Sì, dico che col tempo, se non crolla un'altra volta il mercato, rientreranno tutti. Scommettendo sull'Alfa e sulle auto premium, lei scommette sul DNA italiano dell'auto. Ma ha ancora corso nel mondo con la crisi del nostro paese? La capacità italiana di produrre sostanza e qualità, di inventare, di costruire è enormemente più apprezzata all'estero che da noi. Il carattere dell'automobile italiana esiste e come? Tutto ciò è una ricchezza da cui ripartire. Noi siamo pronti. Ma se continuiamo a martellarci i piedi, invece di puntare al meglio, finirà anche questa storia. Ma cos'è il meglio in un paese che, perdendo il lavoro, sta perdendo anche la coscienza delle sue potenzialità, dei doveri e dei diritti? È aprirsi al mondo, trovarsi spazio nel mondo, non chiudersi in casa, soprattutto quando intorno c'è tempesta. Fiat ci prova. Ho scritto ai miei che possiamo concorrere a dare forma e significato alla società del futuro. Anche per me arriverà il giorno di lasciare. Ma intanto, 10 anni dopo, è una bella partita. 09 gennaio 2014.